La teoria delle placche tettoniche e il terremoto geopolitico tra dazi, conflitti e la contesa Stati Uniti-Cina. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
JD? Where's JD? What the hell happened to JD? Because he was just here. He must have gotten a call from China.
China's President Xi Jinping is on what's been called a charm offensive across Southeast Asia, visiting Vietnam, Malaysia and Cambodia.
Can the US and the EU make a deal?
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono i due usuali sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre, per domandare o commentare, 349-238-6666, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.08 e una manciata di secondi qui in Viale Sarca a Milano, le 10.08 e 20 secondi a Washington DC, dove Donald Trump sta causando tutta una serie di terremoti in giro per il mondo. Diciamoci la verità, fino a 3 mesi fa almeno il mondo era molto più facile da raccontare, per carità complesso è, ma ancora intellegibile nelle sue dinamiche di base. Ora assistiamo a un terremoto geopolitico dopo l'altro, alleanze che si rompono, inimicizie che si ricompongono, strette di mano che non ti aspetti. Il mondo che conoscevamo sta cambiando completamente d'aspetto, il tutto grazie a una serie di terremoti economici e politici. Quei terremoti si generano lungo i margini delle placche tettoniche. Questo perché le placche tettoniche non sono statiche, si muovono e possono allontanarsi, avvicinarsi o strisciare l'una verso l'altra. Se andiamo a recuperare questa ardita e audace, a noi piace, lo confessiamo, similitudine, metafora per raccontare il mondo di quest'oggi, noteremo che lungo i margini delle placche ci sono delle zone di scontro, che sono dette compressive, oppure zone di allontanamento, dette distensive, o ancora altre zone dette trascorrenti. Quindi abbracciando questa metafora, la placca statunitense vuole a tutti i costi allontanarsi dalla placca cinese e per farlo ha deciso di andare allo scontro commerciale. Contemporaneamente Washington chiede alla placca europea di prendere le distanze e allontanarsi un attimino, mentre Pechino cerca di ricucire i punti di faglia delle diverse placche asiatiche. Insomma, fuori di metafora, al di là dei punti di frattura, di faglie e di ricongiungimento, l'alleanza transatlantica esiste ancora, la Brexit reggerà ancora. Come leggere i recenti accordi tra Cina, Giappone e Corea del Sud, commerciali per carità? Come leggere la rinnovata amicizia tra Russia e Cina? Segnali politici, economici, culturali, di un inizio di scollamento. Cosa si fa quando c'è uno scollamento? Beh, puoi accentuarlo andando di martello e scalpello, oppure mettere la colla. Per esempio, di colla ne sta mettendo parecchia Xi Jinping, presidente cinese, in visita nel sud-est asiatico per insaldare dei rapporti anche con partner che non erano esattamente amici fino al giorno prima. La Meloni cercherà di fare la stessa cosa per insaldare la frattura tra Stati Uniti e Europa. La mancata firma del G7 da parte degli Stati Uniti, che condannava la Russia, è certamente un altro motivo di frattura a livello internazionale. I recenti colloqui Stati Uniti-Russia, che pure non stanno portando alla tregua in Ucraina, stanno riavvicinando le due potenze. Altri tentativi di mettere l'attack qui e là. La legge sul gay pride in Ungheria, beh, quella è una frattura interna europea e allontana Budapest da Bruxelles, mentre i colloqui sul nucleare iraniano, peraltro in breaking news appena battuta, si terranno a Roma, perché c'è stato un po' di mistero. Dovevano essere a Roma, ieri smentita dai media arabi, quest'oggi i media arabi tornano a dire no, si terrà a Roma, sempre con la mediazione di Muscat. E quello è un classico tentativo, diciamo, da parte degli Stati Uniti di mettere la colla, appunto, e risolvere quella frattura che era nata, scaturita, quando gli Stati Uniti, prima amministrazione Trump, erano fuoriusciti dagli accordi sul nucleare. In ultima istanza, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano ci chiederemo se il mondo si sta scollando in pezzi per motivi economici, dazi, ideologici o di riposizionamento, o ci sia un modo per ricomporre un nuovo ordine globale. Questi temi di quest'oggi, vi invito come sempre a scaldare i polpastrelli al 349-238-6666. Noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Mentre arrivano i primi messaggi e le prime tesi di lettura su quello che vi stiamo proponendo, sembra quasi che Trump voglia creare appositamente il caos per verificare nel lungo periodo chi sta con gli Stati Uniti e chi sta con la Cina. Anche questo mi sembra un punto molto interessante. Qualcuno torna sulla politica interna americana, l'avete sentito dal GR, la California che prova a mettere uno stop ai dazi. Ci torneremo. Fra i tanti dossier caldissimi sul tavolo dell'amministrazione Trump c'è cercare di far scoppiare la pace tra Hamas e Israele. Per il momento siamo molto molto lontani. Le operazioni militari dell'IDF continuano dentro la striscia di Gaza e intanto Hamas fa sapere di aver respinto la proposta israeliana di un cessate il fuoco, doveva durare 6 settimane, che prevedeva il rilascio di metà degli ostaggi ancora vivi e la consegna delle armi da parte del gruppo palestinese, senza alcun impegno da parte di Israele a porre fine alla guerra o a ritirare le truppe dall'enclave. Il disposto combinato di queste due ultime condizioni per Hamas sono assolutamente inaccettabili, soprattutto il fatto di deporre le armi. Ma nel frattempo continuano gli attacchi. Un altro ospedale da campo a Khan Yunis è stato colpito da un attacco israeliano, uccidendo una guardia di sicurezza e ferendo altre 9 persone. IDF ha dichiarato di aver colpito il capo di una cellula di Hamas. Una giornalista palestinese e 10 membri della sua famiglia sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira la loro casa a Gaza City, a riferirlo questa volta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. E intanto le Nazioni Unite tornano a lanciare l'allarme: la situazione umanitaria a Gaza è probabilmente la peggiore dallo scoppio delle ostilità 18 mesi fa. Questo perché da 6 settimane Israele ha bloccato l'ingresso di rifornimenti attraverso i valichi di frontiera nel territorio palestinese. E proprio nelle ultime ore il ministro della difesa Katz ha ribadito l'intenzione di Israele di non dare accesso agli aiuti. E se questo continuerà a essere sicuramente un punto di frattura negli equilibri internazionali, perché se non si risolve la grande questione israelo-palestinese, tutto il vicino Oriente rischia di scollarsi e di subire ulteriori terremoti. C'è un terremoto tutto europeo che ha a che fare con un provvedimento che arriva dall'Ungheria. Il Parlamento ungherese ha infatti approvato a larga maggioranza, 140 voti favorevoli e solo 21 contrari, un emendamento costituzionale che rafforza il divieto della Pride March, introducendo nuove restrizioni contro la comunità LGBTQ+. L'emendamento costituzionale ungherese, scrive Orbán su X, è ora legge. Proteggiamo lo sviluppo dei bambini, affermiamo che una persona nasce maschio o femmina, ci opponiamo alle droghe e alle interferenze straniere. In Ungheria il buonsenso conta, ha affermato il presidente, mentre migliaia di attivisti e sostenitori dei diritti scendevano in piazza anche di fronte al Parlamento per protestare contro quella che a loro dire è una compressione esagerata delle libertà individuali. Peraltro ci sono anche altre modifiche particolarmente controverse a proposito di compressione dei diritti e delle libertà. Quella che prevederebbe la sospensione della cittadinanza per gli ungheresi con doppia cittadinanza considerati una minaccia alla sicurezza nazionale, con espulsione dal paese. È sordo alle minacce di Bruxelles, che tiene ancora in ostaggio circa 20 miliardi di euro di fondi congelati diretti all'Ungheria, Orbán è deciso a varare una nuova stretta sulle ONG considerate inaccettabili. E allora sul tema sentiamo la voce di Janos Desi, caporedattore e conduttore di Club Radio, è una radio di opposizione in Ungheria, che commenta questo nuovo dispositivo approvato dal Parlamento.
As you know, 4 years Hungary has been systematically dismantling democracy.
Come sapete, sono anni ormai che il governo in Ungheria smantella pezzo dopo pezzo la democrazia. Lo fa restringendo i diritti umani e i diritti civili e limitando o addirittura chiudendo tutte quelle istituzioni che difendono la democrazia e la libertà. Queste realtà sono poi obbligate a lasciare il paese continuando il loro lavoro dall'estero. La Central European University, che ora si trova a Vienna, è un esempio concreto di questa politica. Ma lo stesso vale per la stazione radio per cui lavoro, Club Radio, che ha perso le sue frequenze e non può più trasmettere liberamente. Questo è il risultato di essere rimasti indipendenti. Ora però esistiamo solo su internet. Fidesz, che è al potere da 15 anni, sta rapidamente perdendo popolarità e quindi ha bisogno di creare nuovi nemici da odiare. Ora il target è la minoranza LGBTQ. In realtà sono anni che il partito conduce una campagna propagandistica contro questa minoranza e lo fa con l'obiettivo di conquistare il sostegno di quella parte di opinione pubblica, di estrazione sociale ed economica bassa, che è concentrata nei piccoli paesi e nelle piccole città. Dove ha potuto, Fidesz ha abolito i dipartimenti di studi di genere nelle università e poi ha iniziato ad affermare che omosessualità e pedofilia fossero quasi la stessa cosa. Infine ha creato un nuovo target contro cui sfogare questo odio: la marcia del Pride, che ora viene vietata per tutelare i bambini. Ovviamente è una bugia, perché questo ragionamento non ha alcun senso. Ora però il diritto di riunione e associazione è stato ristretto. Le opposizioni si stanno organizzando e le manifestazioni, come quella di oggi contro la nuova legge, sono in aumento. Il governo cerca di reprimere queste espressioni di dissenso, ma le proteste aumentano non solo in difesa del Pride, ma più in generale in difesa del diritto di riunione e per la libertà di parola.
La voce e la denuncia di Janos Desi, caporedattore di Club Radio, radio d'opposizione in Ungheria, una delle tante fratture che il governo di Viktor Orbán ha messo in luce, soprattutto con Bruxelles naturalmente, ma ricordiamo che tutto questo ha un prezzo, per il momento una serie di sanzioni, una serie di congelamenti anche di fondi europei. Staremo a vedere come procede la placca europea, con quante faglie al suo interno, con quante fratture, e vedremo nei prossimi giorni. Giorgia Meloni è pronta a decollare per Washington, se invece quell'altra faglia, l'Oceano Atlantico, sembra aver cambiato dimensione. La distanza che separa l'Europa dagli Stati Uniti pare essersi moltiplicata politicamente, naturalmente. Staremo a vedere se avrà abbastanza tubetti di colla Giorgia Meloni per ricucire in qualche modo quella faglia così profonda. E chiudiamo i nostri dossier internazionali, apriamo proprio questo tema. 349-238-6666, noi lo facciamo con questa voce.
The ball is in China's court. China needs to make a deal with us.
La palla è nella metà campo cinese. La Cina ha bisogno di fare un accordo con noi, mentre noi non abbiamo bisogno di fare un accordo con loro. Non c'è differenza tra la Cina e qualsiasi altro paese, tranne che per le dimensioni. E la Cina vuole quello che abbiamo, quello che ogni paese vorrebbe, il consumatore americano. O per dirlo in altro modo, hanno bisogno dei nostri soldi. Così il presidente, ancora una volta, è stato chiaro nel dire che c'è una trattativa aperta con la Cina, ma la Cina ha bisogno di fare un accordo con gli Stati Uniti d'America.
La voce e le parole della portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, non abbraccia la metafora che vi proponiamo noi quest'oggi, quella delle placche architettoniche. Una volta si è riesumate studi, credo alle medie, si è iniziato a studiare la Pangea. Una volta nella Terra c'era un continente solo, poi a un certo punto le cose hanno iniziato a separarsi, a formarsi blocchi contrapposti, un po' come nella politica internazionale, un po' come nella geopolitica. Caroline Leavitt sceglie una metafora un po' più sportiva e dice: beh, adesso la palla è nella metà campo cinese. Peraltro la Cina ha già risposto bloccando lo sport di terre rare, questo con una serie di conseguenze, anche dal nostro punto di vista, dico, di nessun luogo lontano, altissime. Pensate semplicemente a tutta la componentistica militare, F-35 per esempio. Pensate al fatto che Donald Trump dice agli europei: comprate più armi americane. Sì, ma se tu non riesci a fare gli F-35, noi come te li possiamo comprare? Ma questo è un altro pezzo di storia. Buongiorno e ben ritrovato, Nessun Luogo Lontano, Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche, Università di Torino. Professore, buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovato e un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori.
Allora, gli Stati Uniti, anche attraverso un utilizzo particolarmente spregiudicato di dazi e minacce di dazi, ma non soltanto, stanno ridisegnando i grandi equilibri globali. Alcuni punti fermi: grande distanza con la Cina e guerra con Pechino, non v'è alcun dubbio, distanza piuttosto accentuata con l'Europa. Ma lei ha capito qual è l'obiettivo di lungo termine?
L'obiettivo del lungo termine, a mio giudizio, è quello di imporre gli Stati Uniti come una potenza, una superpotenza non soltanto egemone, ma anche più aggressiva, più arrogante, unilaterale, e chiedere sostanzialmente agli europei quella che definirei, insomma, in termini geopolitici, una sorta di sottomissione, cioè un rapporto diverso rispetto a quello del passato. Cioè, dopo la guerra fredda noi avevamo pensato, no, noi storici che studiamo le relazioni internazionali, che gli Stati Uniti potessero diventare leader dell'ordine liberale globale, oppure in alternativa che si ritirassero in qualche modo e si adattassero a un ordine multipolare e poi americano, in una posa isolazionista. Invece alla fine sembra prevalere una terza ipotesi, cioè gli Stati Uniti come superpotenza né internazionalista né isolazionista, ma piuttosto arrogante, aggressiva, unilaterale. E Trump di fatto non è l'architetto, guardi, poi in realtà è più che altro un acceleratore di questa traiettoria, che naturalmente poi consta di dazi, maltrattamento degli alleati tradizionali, pretesa di acquisire nuovi territori. Il fatto è però che gli Stati Uniti se lo possono permettere, per certi versi, nonostante la retorica declinista, nonostante tutte le preoccupazioni in parte anche fondate sugli effetti naturalmente destabilizzanti dei dazi. Però ricordiamoci che il 90% delle transizioni internazionali avviene in dollari ed è alimentata da banche quantomeno, diciamo, collegate con gli Stati Uniti. Nel contempo gli Stati Uniti sono uno dei paesi che meno dipendono dalle esportazioni. Cioè per l'11% del loro PIL, mentre la media globale è del 30%. E altro fattore di estrema forza è la loro industria e-tech, semiconduttori, come sappiamo, industria aerospaziale, biotecnologia. Quella americana in questo campo genera metà dei profitti mondiali e in questo campo è 10 volte superiore rispetto a quella della Cina. E quindi che cosa chiede in questo scenario Washington agli alleati rispetto al passato, la novità? Come le dicevo, la sottomissione. Ecco, da questo punto di vista quindi non accetta più di buon grado i rapporti commerciali stretti dell'Europa con la Cina, le forme di fortezza Europa come dicevano gli americani in realtà già 40 anni fa, e vogliono approfittare da peraltro verso delle difficoltà economiche cinesi. Chiedono agli europei di, come dire, appunto sottomettersi a queste politiche americane, isolando la Cina, rendendola ulteriormente in difficoltà in qualche modo sul piano delle esportazioni, che per i cinesi è un piano fondamentale.
E tra pochissimo in questo viaggio, professor Borgognone, andremo anche in Cina per capire la risposta cinese, perché la risposta cinese è di tutt'altra risma rispetto ad altri amici e nemici come il Canada, come il Messico, come l'Europa. Anzi, una risposta immediata, vigorosa, con uno Xi Jinping che tra poco racconteremo, con un viaggio immediato nel sud-est asiatico, cerca di attrarre a sé paesi che erano magari più vicini anche all'orbita americana. Quindi stiamo assistendo anche a un ridisegno proprio degli equilibri internazionali, non semplicemente economici. Stavo dicendo prima, professore, che l'Oceano Atlantico è diventato veramente un oceano larghissimo. Il viaggio di Giorgia Meloni cercherà di ridurre le distanze. Lo fa con un endorsement anche da parte europea. Si è detto che la von der Leyen e la Meloni si sono sentite praticamente tutti i giorni. Ha la forza politica di farlo?
Ma guardi, in realtà secondo me Donald Trump potrebbe, ma naturalmente questa è soltanto un'ipotesi, sfruttare questo viaggio, utilizzando Giorgia Meloni, il suo viaggio, come vettore per in qualche modo tendere la mano un po' di più rispetto a quanto non abbia fatto fin qui agli europei. In fondo così lo farebbe di fronte a una, accanto a una alleata politicamente e ideologicamente, quindi potrebbe essere un'azione, diciamo, a beneficio di entrambe le parti. Sì. E gli europei chiederebbero questo azzeramento dei dazi. È inverosimile pensare che nei prossimi giorni Trump possa arrivare a questa decisione, però potrebbe mostrare una maggiore apertura, visto che è quello che finora è mancato, e questo ovviamente è anche un'occasione importante per la premier italiana. E per il resto, diciamo, Trump come sempre imprevedibile. Io quello che vorrei soltanto aggiungere prima di salutarla, che mi sembra una cosa importante da rilevare, è che in tutto questo gioco internazionale di guerre di dazi e non solo dazi, perché poi parlavamo prima della Cina, c'è la questione degli studenti cinesi negli Stati Uniti.
Certo.
Il figlio di Donald Trump ha detto qualche giorno fa che sarebbe una bella idea espellerli tutti, cioè non dare più il visto a tutti gli studenti cinesi come rappresaglia di fronte ai dazi da parte della Cina. Ebbene, in questa situazione quindi di guerra culturale, guerra geopolitica, guerra economica, c'è un attore che ci guadagna sostanzialmente sul piano internazionale, e che è la Russia, perché se vogliamo cercare di riconnettere tutti questi quadri insieme, a mio giudizio lo si può fare,
sì.
Questa situazione, diciamo, di guerra senza limiti, era il titolo di un libro di due studiosi cinesi, proprio Guerra senza limiti, una guerra non fatta con le armi tradizionali, ma appunto è la guerra dei dazi, è la guerra culturale, sono le polarizzazioni politiche, è lo spezzare l'Occidente, è quello che in Russia, dalla dottrina Gerasimov, il generale Gerasimov, sì, in su e in giù, gli ideologi russi auspicavano, cioè lei consideri che quando è crollata l'Unione Sovietica, in Russia cominciarono a circolare teorie cospirative secondo le quali Gorbaciov era una sorta di nemico interno, era un alleato, era una spia degli americani, un agente interno degli americani. Ecco, adesso dal punto di vista russo, per molti versi Trump può rappresentare sostanzialmente la stessa cosa, cioè sta producendo questo conflitto interno, pensiamo veramente alle divisioni enormi negli Stati Uniti, e internazionale, che ha consentito alla Russia, che era obiettivamente in difficoltà, di diventare il terzo impero in campo accanto alla Cina e agli Stati Uniti.
E peraltro sulla normalizzazione dei rapporti col terzo impero che torna in campo, proprio lo stesso Trump sta lavorando parecchio. Uno slogan, professor Borgognone, prima di ringraziarlo e lasciarlo al suo lavoro. Tutto questo però teoricamente è legato all'amministrazione Trump. Fra 4 anni non c'è più Trump, quindi il mondo cambia di nuovo.
Bisogna vedere se il mondo cambia di nuovo, perché pensiamo all'epoca dopo il primo Trump, quando arrivò Biden. Adesso molte cose ce le dimentichiamo perché siamo travolti effettivamente dal nuovo uragano Trump, ma ricordiamoci che dopo il primo Trump Biden disse agli americani buy American, comprate americano, che prima di Trump sarebbe sembrata una cosa assurda di fronte alla globalizzazione. Biden fece l'accordo con l'Australia e la Gran Bretagna, tradì un accordo commerciale con la Francia per i sottomarini, pensando all'Indo-Pacifico. Ecco, insomma, cioè quel mondo a geometria variabili è stato avviato per molti versi da Trump, ma è continuato anche nell'era Biden, in modo certo meno brutale, meno rude, ma in qualche modo c'è stata una continuità. E allora è difficile immaginare un mondo con totale soluzione di continuità dopo la fine dei 4 anni di Trump.
Insomma, andiamo verso lo scollamento, per tornare a quella metafora che vi proponevamo, quello delle placche tettoniche che continuano a spostarsi. Grazie mille Giovanni Borgognone, Università di Torino, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Dalle sue riflessioni andiamo ai numeri, quelli della borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il presidente Xi si è sempre mosso sulla base di 3 principi: il rispetto reciproco, la definizione di una situazione vantaggiosa per tutti, lo sviluppo di una relazione sana, stabile e sostenibile con gli Stati Uniti. Questa è la politica della Cina. Questo è ciò che ha deciso il presidente Xi, e in base a questo hanno ricevuto istruzioni i funzionari cinesi a tutti i livelli. È su questa base che abbiamo lavorato per affrontare la competizione con gli Stati Uniti. Rispettiamo pienamente gli Stati Uniti. Seguiamo pienamente le istruzioni del presidente Xi Jinping. Facciamo tutto il possibile per mantenere una relazione sana, stabile e sostenibile con gli Stati Uniti. Ma questa volta dobbiamo agire di conseguenza, perché non vogliamo che il mondo intero torni alla legge della giungla.
La voce di Zhu Guangyao, viceministro delle finanze cinese, già viceministro delle finanze cinese. Quello che lui chiama legge della giungla, noi quest'oggi lo stiamo chiamando scollamento, placche tettoniche che si allontanano, terremoti geopolitici innescati dalla guerra dei dazi, ma non soltanto. Giustamente il professor Borgognone faceva riferimento anche a alcuni appetiti territoriali da parte degli Stati Uniti. Insomma, la weaponization, come qualcuno l'ha definita, proprio a questi microfoni, delle armi strettamente economiche, delle leve per così dire economiche, sta ridisegnando disegnando il mondo intero. E così la Cina reagisce, ma reagisce non esattamente come altri attori sullo scacchiere globale. 349-238-6666, visto il desiderio USA di isolare economicamente la Cina, che senso hanno i dazi verso Giappone e Corea del Sud? Domanda molto acuta, perché Giappone e Corea del Sud sono quei paesi con i quali la Cina adesso, e non te lo aspetteresti con loro, sta iniziando a tessere una trama commerciale ed economica. Beh, i dazi li ha messi su tutto, gentile ascoltatore o ascoltatrice, o quantomeno li ha minacciati su tutto e tutti, comprese le isole McDonald's abitate soltanto dai pinguini, compresi anche quei tre paesi che sui quali si sta recando in visita Xi Jinping, che hanno delle caratteristiche interessanti. Perché? Allora, Xi è partito lo scorso 14 aprile, è un tour di una settimana e tocca Vietnam, Malesia e Cambogia. Vietnam, una delle maggiori economie a crescita globale, emergente potenza manifatturiera, colpita dal 46% dei dazi, ma anche questi sono stati sospesi per una novantina di giorni. Teniamo conto che Vietnam e Cina non è che si guardano esattamente di buon occhio. La Malesia, per esempio, dove sta andando Xi Jinping, è un paese a fortissima maggioranza islamico-sunnita. In passato alcuni mullah si erano espressi a favore degli Uiguri, la minoranza musulmana cinese, quindi questo ha creato, potrebbe creare anche un motivo di frizione. E poi c'è ancora la Cambogia, che invece ha un rapporto un pochino più rodato con la Cina, anche dal punto di vista politico. Tanto che Cambogia e Laos vengono in qualche modo chiamati anche o ritenuti un po' il cane da guardia della Cina dentro all'ASEAN. Filippo Vasulo co-dirige l'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI. Buongiorno Filippo, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio.
Allora, la visita di Xi tenta di ridisegnare alcuni rapporti di amicizia e avvicinare o riavvicinare alcuni attori nel sud-est asiatico. Stiamo assistendo, sotto le vesti puramente economiche, a un ridisegno delle relazioni internazionali nell'area, anche nel lungo periodo?
Beh, in realtà quello che sta facendo Xi Jinping è di rafforzare dei legami che già coltivava nel tempo. Quello che è diverso rispetto a prima è che manca l'altra sponda, ovvero se questi paesi cercavano di bilanciarsi fra un rapporto stretto economico con la Cina e un ombrello di sicurezza da parte degli Stati Uniti, che allo stesso tempo cercavano di allontanare economicamente questi paesi dalla Cina, oggi manca il pilastro americano. Sì. Prima dei dazi, dobbiamo ricordare che c'è una lunga discussione su degli accordi di libero scambio promossi prima da Obama e cancellati da Trump, e poi promossi da Biden e poi nuovamente messi in discussione da Trump, per integrare quest'area con gli Stati Uniti. Quindi quello che fa Xi Jinping è di presentarsi con una propaganda che già era portata avanti nei scorsi anni, ma oggi diventa effettivamente di forte presa, nel dire: noi siamo l'attore di stabilità, noi siamo l'attore che promette globalizzazione commerciale, e inoltre quello che arriva da noi ve lo potete aspettare.
La voce di Filippo Fasulo, co-dirige l'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI, sottolinea che cosa? Che paradossalmente, visto il trascorso e il passato di questi due grandi attori, la Cina tende a presentarsi come un grande partner internazionale, però affidabile. Dice quello che pensa e fa quello che dice, lo fa anche nel lungo periodo, quindi è affidabile. Certo, bisogna chiudere l'occhio su un paio d'occhi su alcune cose, però non ha quel tasso di imprevedibilità dell'amministrazione Trump, che invece tanto sta scuotendo i mercati, ma non soltanto. Filippo Fasulo, facevi riferimento all'ombrello di sicurezza, che era una delle grandi leve geopolitiche da parte degli Stati Uniti. Un'altra grande leva è ovviamente l'utilizzo del dollaro. La Cina, per esempio, dal punto di vista militare, non ha quella capacità di potenziale protezione militare.
No, anzi, è il paese da cui si devono difendere molti dei paesi della regione. Pensiamo in particolare appunto al Vietnam, dove Xi Jinping è stato in questi giorni, o alle Filippine, con i quali ci sono una serie di scontri, diciamo, a colpi di cannoni d'acqua nel Mar Cinese meridionale, per una serie di isole contese a ritmo continuo. Certo è che se gli Stati Uniti, che appunto avevano dal loro punto di forza dire: noi siamo qui, vi aiutiamo militarmente, facciamo i passaggi navali per non far sì che i cinesi possano rivendicare i territori, ecco, se gli americani chiedono in particolare a Corea del Sud e Giappone di aumentare in maniera considerevole le spese per la difesa, viene meno appunto questo incentivo a inimicarsi Pechino, sapendo di avere dietro le spalle Washington, che invece oggi non c'è più.
E allora a questo punto stiamo aggiungendo carne al fuoco e stiamo capendo che in quello che stiamo chiamando un po' uno smottamento, un terremoto a livello globale, non ci sono soltanto i dazi da tenere conto, ma ci sono tanti altri fattori, gli appetiti territoriali, la capacità di protezione di un attore verso l'altro, le previsioni e gli obiettivi anche nel lungo termine. Giustamente Filippo Fasulo ricordava la contesa nel Mar Cinese Meridionale, i pesci in faccia tra pescherecci e guardiacoste filippino e cinese rispettivamente, poi c'è anche tutta la questione Taiwan, e quindi è chiaro che il tema militare, strategico, il tema sicurezza è importante. Però Filippo, l'obiettivo di lungo termine della Cina è abbastanza chiaro: abbattere l'unilateralismo statunitense e imporre un multipolarismo, però magari possibilmente a guida cinese, facendo diventare magari BRICS il nuovo punto di riferimento.
Beh, è possibile. Quello che Pechino vuol fare è due gradi. Il primo è cambiare l'ordine internazionale, e il secondo in realtà non cambiarlo più di tanto, perché le regole economiche attuali hanno permesso la crescita economica cinese e quindi vanno bene a Pechino. Per questo abbiamo una serie di appelli al WTO, anche se poi la Cina non sempre ha seguito quel tipo di indicazioni. Allo stesso modo, l'idea di scardinare il modello unipolare americano in favore di un modello appunto multipolare, nel quale però il peso cinese si sarebbe fatto sentire. E questo è anche il caso dei BRICS. Nei BRICS, quando sono nati, erano 5 paesi, l'economia cinese valeva 4-5 volte più di quegli altri paesi insieme. Oggi la differenza è di 10 volte, per esempio, fra l'economia cinese e l'economia russa. Quindi quel gruppo rafforzato è un gruppo che, dal punto di vista di Pechino, dà consenso internazionale, dà peso diciamo più ampio, certo, alle rivendicazioni di Pechino di avere una considerazione maggiore.
Con in più il fatto di porsi anche alla guida di un sud globale che piano piano rimane sedotto dal BRICS. Parlo di alcuni paesi africani che recentemente, per esempio, hanno fatto richiesta di adesione. Grazie mille Filippo Fasulo, codirige l'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Alla prossima.
Intanto al 349-238-6666 abbiamo degli ascoltatori particolarmente attenti e colti. Qualcuno posta a modo immagine, anzi come immagine, la foto della copertina di Guerra Senza Limiti, quel testo a cui faceva riferimento il professor Borgognone, che è un testo scritto da due colonnelli dell'esercito cinese che secondo molti è diventato in qualche modo un po' la Bibbia, il cardine del pensiero strategico cinese moderno. La grande competizione tra Cina e Stati Uniti, in mezzo c'è un terremoto, in mezzo ci sono distanze geopolitiche che aumentano e che accorciano nel giro di poche ore, di pochi giorni. Giorgia Meloni potrebbe avere la colla magica, ridurre magicamente la distanza dell'Atlantico, oppure le cose potrebbero non andare benissimo. Magicamente Xi potrebbe aver usato un collante con una formula speciale che sta convincendo Vietnam, Malesia e Cambogia a stare dalla sua parte, a sottrarli in parte, parlo di Vietnam, all'orbita americana. Nel frattempo l'arma economica viene utilizzata parecchio. Un'agenzia batte adesso: Xi, avanti con l'area di libero scambio Cina-ASEAN. Tra pochissimo andremo a raccontare, subito dopo il traffico, un altro punto di frattura che è prettamente politico, in parte energetico, perché parliamo del dossier nucleare iraniano, che è, devo dire, molto interessante ultimamente, si è fatto molto interessante, per una serie di motivi. Primo, è Donald Trump che ci vuole rientrare, colui che lo ha stracciato. Secondo, i primi colloqui sono stati fatti in Oman, mediazione di Muscat. L'Oman che torna alla ribalta come hub diplomatico, continuiamo a ripeterlo, quei paesi stanno guadagnando uno spazio incredibile in queste mediazioni anche difficili. Terzo punto, doveva essere Roma il campo di mediazione diplomatico per sabato, per la riunione, poi invece no, e poi invece ancora sì, con la possibilità evidentemente per Roma di acquisire anche una parte di prestigio. È evidente che non necessariamente la location diventa attore protagonista, però comunque il fatto di giocarlo su Roma evidentemente dà un'importanza. 349-238-6666. Imprevedibilità, cioè democrazia votante, scrive un ascoltatore, evidentemente sfidandomi sul lessico che ho utilizzato rispetto alla Cina, ma prendiamo atto del fatto che il regime autoritario comunista cinese è più prevedibile in questo momento, e paradossalmente, lo dico ancora una volta, si sta presentando al mondo come partner più affidabile, che non cambia idea da un'ora all'altra, cosa che invece l'amministrazione Trump sta facendo. Non è che Trump sta semplicemente facendo guerra alla globalizzazione, che ha impoverito il lavoro, il potere d'acquisto della classe media più povera, così Gianni da Verona. Cina. Potrebbe essere, non sono nella testa dell'amministrazione Trump, ma ci sarà stato un modo un po' meno traumatico per lottare contro questo tipo di globalizzazione, di cui tanto ha giovato la Cina, peraltro. Ma questa è un'altra storia. Allora direi traffico e poi andiamo a capirci qualcosa sul dossier nucleare iraniano.
Nessun luogo è lontano.
Allora, se avete voglia di seguirci, ascoltatrici e ascoltatori, e restare su questa ardita, mi rendo conto, metafora delle placche tettoniche di una volta di un continente intellegibile, era uno solo, era la Pangea, tutti sapevamo dove stavamo sostanzialmente, e poi invece da questo globo terremotato dalle azioni di Donald Trump, soprattutto, che ultimamente soprattutto è stato un acceleratore di questi vari terremoti, andiamo a parlare di una frattura, di una faglia che è particolarmente sensibile, perché lo dicevo prima, prima amministrazione Trump si esce dall'accordo sul nucleare, adesso marcia indietro o insomma si torna indietro, si rientra nell'accordo sul nucleare. Quando vi dicevo imprevedibilità dell'amministrazione Trump, allora Witkoff ha appena dichiarato che l'Iran dovrà eliminare il proprio programma nucleare, contraddicendo quanto aveva affermato solo 12 ore prima, ne parlavamo ieri, quando sembrava intenzionato a accettare un arricchimento dell'uranio a livello ridotto per scopi civili. C'era una soglia, se non erro, del 3,69% nel vecchio Comprehensive Joint, adesso perdonatemi l'acronimo in inglese, non me lo ricordo più, comunque l'accordo sul nucleare. Lì si scontravano un po' due visioni, un po' quella delle colombe e quella dei falchi. Le colombe dicevano, ma è giusto che l'Iran abbia il nucleare per scopi prettamente civili. I falchi dicono, assolutamente non se ne parli, perché poi sotto sotto vedi che proveranno a fare l'arma nucleare. Tra questi naturalmente c'è Israele, che guarda con grande preoccupazione a tutto quello che fa Teheran. Fra le cose che fa Teheran, a proposito di spostamenti, di nuove alleanze, eccetera eccetera, questa non è nuova naturalmente, Araghchi, che è il ministro degli esteri iraniano, si recherà domani in visita ufficiale a Mosca per un po' di colloqui con funzionari russi. Parleranno un po' di tutto, compreso sicuramente anche il nucleare, e noi iniziamo da qui a venerdì, perché poi sabato è la giornata clou a Roma, a raccontarvi questo dossier. Lo facciamo con ospiti piuttosto d'eccezione, direi, perché per esempio sentirete la voce di Raj Mezdaghi, è un analista politico iraniano, peraltro ha trascorso anche un lungo periodo nelle carceri del regime. Partiamo da quel giallo, colloqui diretti, colloqui indiretti, perché in Oman sono stati indiretti, a Roma staremo poi a vedere. Perché tutto questo concentrarsi su diretti e indiretti per Teheran? Sentite.
من خیلی بعید میدونم مذاکرات به نتیجه برسه برای اینکه خامنه ای تحت فشار تن به این موضوع داده و اونچه که ترامپ
per il regime era importante che i negoziati fossero indiretti. Questo perché un negoziato indiretto è in linea con la retorica promossa da Khamenei e con le preferenze interne del governo. In passato Khamenei ha bollato i negoziati con gli Stati Uniti come disonorevoli ed è rimasto per 36 anni su questa posizione, il che ha impedito al popolo iraniano di cogliere molte opportunità. Quindi, ora che è stato costretto dalla pressione ad accettare i negoziati, vuole rappresentarli, almeno dal suo punto di vista, come un processo dignitoso. Ed ecco perché il regime ha insistito su colloqui indiretti, ma in realtà le due parti hanno già avuto un incontro diretto della durata di 45 minuti. Nel corso di oltre due ore di colloqui indiretti, inoltre, le due parti si sono scambiate quattro proposte scritte. E questo dimostra che la sezione iniziale aveva l'obiettivo di fissare i parametri per i futuri negoziati. In altre parole, i negoziati devono ancora partire seriamente, e lo faranno questa settimana. All'inizio era previsto che si tenessero a Roma e alla fine si svolgeranno in Oman. Khamenei può affermare che ha imposto la sua volontà agli americani, ma dobbiamo sempre tenere a mente che con ogni probabilità gli americani terranno un approccio pragmatico e tenteranno di raggiungere i loro obiettivi strategici. La prossima settimana si capirà infine se i negoziati saranno diretti oppure se si terranno ancora in maniera indiretta. Ora che Khamenei ha consentito, sta tentando di proiettare all'esterno un'immagine di forza.
Uno dei più grandi punti di frattura nel Medio Oriente allargato, il nucleare iraniano, la voce di Raj Mezdaghi, analista politico di Teheran, raggiunto dal nostro Morteza Pajwok. Un ascoltatore abbraccia la nostra metafora e molto acutamente, intelligentemente, dice: Trump dovrebbe metaforicamente sorvegliare la faglia di Sant'Andreas, California, che si ribella, che è il primo stato che minaccia appunto di fare un braccio di ferro sui sui dazi. Intanto la redazione, Andrea Macchioni, colma la mia lacuna, la memoria, era in inglese l'accordo sul nucleare iraniano, era il Joint Comprehensive Plan of Action. Torniamo alla voce di Raji Mezdaghi, che risentirete anche nei prossimi giorni, e chiediamo una valutazione su questi nuovi colloqui. Ripeto, l'intervista è arrivata ieri, quindi ancora il mistero era Roma, poi Muscat di nuovo, adesso no, pare Roma. Poi, detto ciò, andare sabato potrebbe tenersi anche probabilmente alle Filippine e noi non ci dovremmo sorprendere, ma tant'è, scusate, battuta a parte, questa era una facezia, per dire che l'attualità cambia veramente di ora in ora. Una valutazione su questi nuovi colloqui, c'è la seconda tornata, che cosa può portare i Raji Mezdaghi?
من فکر میکنم سقوط بشار اسد در سوریه و همچنین
ritengo molto improbabile che i negoziati possano avere successo. Questo perché Khamenei ha consentito solo sotto forte pressione e permane una forte discrepanza tra quello che vuole Trump e quello che vuole Khamenei. Lo abbiamo visto anche all'inizio dei negoziati. Hanno trascorso settimane a discutere solamente se i colloqui dovessero essere diretti o indiretti. Un altro punto chiave è che Trump vuole lo smantellamento completo del programma nucleare iraniano e Khamenei ovviamente vuole mantenerlo, il che costituisce una differenza enorme tra le due parti. Inoltre Khamenei punta alla sospensione delle sanzioni, qualcosa che Trump, almeno in questa fase, non è pronto a concedere. Trump vuole prima di tutto un accordo esteso su quello che gli importa di più, ossia che il regime ristabilisca forti legami economici con gli Stati Uniti, generando benefici economici per l'America. Non vuole una situazione in cui l'America negozia, ottiene un accordo, sospende le sanzioni e poi a trarne vantaggio sono anche i cinesi, i russi e gli europei. Quindi, a mio avviso, lo spazio che separa le posizioni tra le due parti è troppo vasto per essere riempito. Inoltre, se Khamenei acconsentisse alle concessioni sulla base delle crescenti pressioni che sta subendo, si aprirebbe un'opportunità di riscatto per il popolo iraniano. Dal mio punto di vista, questo sarebbe il risultato migliore. Ma considerate le circostanze di partenza, non credo proprio che Khamenei vorrà o sarà in grado di intraprendere questa strada.
E anche l'analista politico iraniano Raji Mezdaghi parla di spazi da colmare, in qualche modo abbracciando la nostra metafora di territori che si scolano, di placche tettoniche che si muovono. Torneremo a parlare naturalmente nei prossimi giorni. In chiusura, gli ultimi messaggi al 349-238-6666. Temo che l'irrigidimento delle politiche di Trump nei confronti delle università possa generare nel lungo periodo la perdita di egemonia culturale che gli Stati Uniti esercitano sull'Occidente. Gli stati di confine, quelli più sensibili a certe politiche, Ungheria, Ucraina, alcuni stati africani stanno già ascoltando le sirene che arrivano dall'estremo oriente. Così Alessandro, e ha ragione da ventre, anche perché su alcune zone dell'Africa, in particolare il grip, la presa statunitense, è sempre più debole, appannaggio di Cina, presente ormai da decenni, e a vantaggio di Russia, presente prima in maniera più informale, adesso più strutturata, ma anche di altri attori come la Turchia. Detto ciò, tempo scaduto, che cosa ci guiderà nella puntata di domani? Beh, il solito, tutti hanno diritto ad avere un'opinione. Noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere e il piacere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des